Bene, ripassiamo stringhe e char. Oltre che ripassare, vorrei aggiungervi anche alcune funzioni, perché sulle stringhe vi avevo accennato un pochino. Ci sono un sacco di funzioni bellissime, fanno fare delle cose speciali, però non l'abbiamo vista. Abbiamo visto soltanto la toString, che prende un qualcosa, un numero, una roba del genere, lo converte in una stringa. E in verità, appunto, esistono un sacco di funzioni interessanti che riguardano le stringhe, che permettono di fare delle sottostringhe, di fare parecchie cose anche sofisticate che sono molto utili. Quindi facciamo subito un programma di esempio e passiamo subito a vedere la questione, la differenza tra una stringa e un char. Okay? Quindi facciamo una stringa da un carattere, K, minuscolo, e facciamo un carattere che deve essere per forza string S uguale, e facciamo un carattere che deve essere uguale, per forza di un carattere solo. Mentre in questa stringa S ce ne posso mettere 4 miliardi di caratteri, nel carattere C ci può andare un solo codice, una sola lettera, una sola cifra, un solo carattere alfanumerico. Quindi questa è già una prima differenza. Secondo, le costanti di tipo carattere vanno scritte con la virgoletta singola, mentre le stringhe vanno scritte con la virgoletta doppia. La stringa poteva essere anche K scritto così, mentre il carattere può essere solo un carattere. Quindi mettiamolo però in condizioni di essere più simili, così sembrano quasi la stessa cosa. In verità sono ancora un po' diversi, nel senso che un carattere, adesso eseguiamo il programma e mettiamo un breakpoint qui. Esegue il programma e lui si ferma naturalmente in quel punto lì. Ok, il valore di stringa in questo momento mi fa vedere l'errore. Vabbè, allora bisogna usarli per poter vedere meglio. E usiamo. Allora, innanzitutto vediamo cosa succede se faccio un console, un write line di entrambi. Scrivo S e poi scrivo anche C. Okay. Poi vado, eseguo, e vedete, S vale virgolette K, mentre C vale virgolette singole K. Li stampo e vengono naturalmente, il risultato è lo stesso. Quindi anche qui sono abbastanza uguali. Dov'è che possono cambiare? Se io la stringa è una cosa complessa, è una specie di array di caratteri, di vettore di caratteri, solo che non è rappresentato in memoria come un vero vettore con tutti i caratteri uno di seguito all'altro in memoria. Ci deve essere anche qualcos'altro, che io non so bene come sia, che permette di gestirlo. Quindi è una cosa un po' più complessa di un carattere. Invece il singolo carattere è proprio una variabile che si assomiglia molto a una variabile numerica, dove dentro c'è il codice hash di quel carattere, codice hash o Unicode di quel carattere. Quindi quando io voglio, se volessi andare a prendere un pezzo della stringa, non so, il primo elemento della stringa, vedete che quando faccio così, scrivo string e poi ci metto un indice tra parentesi, già il compilatore del C# mi aiuta dicendomi, lo rifaccio, S di 0, e già viene fuori scrivendo che questa cosa che sto tentando di scrivere è un carattere. Cioè, se vado a prendere qualcosa da una stringa, un singolo elemento di una stringa, quello deve essere un carattere. Cioè, in pratica, si va a prendere un qualsiasi elemento, non può essere una stringa. Se voglio, a questo punto vado a cambiare S, lo chiamo davvero K, come avevo cominciato da prima. Adesso, diciamo così, S non è più una stringa di un carattere, ma una vera stringa con tanti caratteri, mentre C continua a rimanere un carattere. Se faccio S di 1, è chiaro che ottengo la lettera A. Visualizziamo. Faccio console write-line S di 1. Viene KK e A. Qui. A quindi è la seconda lettera della stringa. Quando voglio prendere delle lettere da una stringa, devo per forza metterle, ottengo un carattere. Ottengo un carattere. Quindi questa cosa qui non è una stringa, S di 1, non è una stringa, ma un carattere. E se lo voglio, facciamo un'altra stringa S1 qui. Qui la definisco ma non la inizializzo, ok? Se voglio mettere S di 1, quella lettera A, la voglio mettere nella stringa S1, vediamo cosa succede. Si lamenta. Di che cosa si lamenta? Beh, innanzitutto che qui ci vuole una virgola, perché così la stringa S1 è una stringa, altrimenti non riusciva a capire. Poi qui dice, impossibile convertire implicitamente il tipo char in stringa. Quindi questo carattere preso da una stringa, se lo prendo così com'è e tento di buttarlo dentro a una stringa, non va bene. Perché questo è di tipo carattere, questo qui è di tipo stringa. Quindi un po' come quando avevo un double e tentavo di metterlo in un integer, non funzionava. Ci dovevo fare il casting. Allora vediamo, giusto per vedere se mi piglia un casting. Sinceramente non lo so cosa succede adesso. Mi sa che non dovrebbe dare errore, quindi dobbiamo trovare un altro modo. Infatti dà errore. Non c'è un casting di trasformare che trasformi in una stringa un carattere. Allora dobbiamo usare la solita convert, oppure metterci qua giù punto to string. Questo è il metodo più breve. Quindi questa cosa qui che è un carattere, quando gli applichiamo sopra questo metodo to string, lui diventa una stringa e allora sì che si può assegnare. Vediamo. Ecco, adesso l'ha fatto, ed S1 è una stringa che è costituita da un carattere solo. Questo perché questa cosa qui, SD1, che è un carattere, l'abbiamo trasformata in una stringa in questo modo. Potevamo anche far così, S2, S1 ancora, uguale SD1, che è un carattere, ma potevamo anche decidere di usare la convert. Convert.toString è più o meno la stessa cosa della toString. Convert.to. Non mi viene il punto perché nella mia tastiera il punto si assomiglia almeno. Hanno fatto troppo corto. toString, quella roba lì. Così converto a stringa il valore di S1, è la stessa cosa, in questo caso non cambia niente. Infatti adesso metto il punto di esecuzione qui. Guardate, faccio vedere, clicco col destro qui, poi vado imposta istruzione successiva e lui imposta quella come istruzione successiva, quella dove c'è il cursore in quel momento. Badate che se lo metto qua in fondo e faccio imposta istruzione successiva, l'istruzione successiva, essendo qui finito il punto e virgola, è questa. Quindi se voglio andare lì devo cliccare col destro e fare imposta successiva successiva dopo essermi messo nel punto dove c'è l'istruzione che voglio, non in fondo all'istruzione che voglio. Quindi adesso voglio fare partire questa istruzione F11, F11, vedete, le ha fatte tutte e due. Adesso il S1 vale A, ma vedete che è una A con due virgolette, non è una A con una virgoletta solo, mentre SD1 S è K tra virgolette perché è una stringa, SD1 faccio così, lo evidenzio, poi fatto Shift F9 e viene fuori il valore, ho fatto Shift F8, Shift F9 e viene fuori il valore che è 97 come codice, A come rappresentazione, come string, insomma come carattere, e il tipo dice che è carattere. Quindi SD1 è carattere, nel senso che lo si vede qui, è tra virgolette singole. Se faccio la cosa uguale, la stessa cosa con Shift F9 in questo S1 che invece è una stringa, è ancora una A, ma in due virgolette, perché questa è una stringa. Quindi i caratteri sono fatti di un solo carattere e non possono essere combinati, non ci puoi aggiungere qualcosa, voglio dire, non è, se questa qui è una variabile carattere, C è una variabile carattere, se voglio aggiungere qualcosa a C, non lo posso fare, C uguale C più virgolette D, C più B, così. Questa non è possibile farla, perché dentro un carattere ci sta solo un carattere. Quindi, se adesso eseguo, mi darà errore. Dice impossibile convertire il tipo int in char. Quindi, questo qui non è possibile farlo. Perché il carattere contiene solo, il tipo carattere contiene solo un carattere. E una stringa invece ne contiene quanti ne vogliamo noi, e possiamo prendere quello che vogliamo noi con un indice, però non prendiamo una stringa quando usiamo l'indice, quello ci ritorna un carattere, e quindi dopo, se vogliamo farlo diventare di nuovo una stringa, dobbiamo metterci convertirlo. Poi se faccio invece di C uguale C più B, che questa non funziona, quindi adesso la commentiamo e la lasciamo lì, gli scriviamo che non può andare. Se facciamo invece S uguale S più B, quello che mi aspetto è che venga AB, perché dentro S prima ci ho messo, KB, dopo l'ultima A ci deve essere la B. E funziona così? Funziona, nonostante io ci abbia messo un carattere qui. Perché C sharp lo fa da solo la conversione. Questo B qui è una costante di tipo carattere. Però chi ha progettato il C sharp ha deciso che questa conversione la lasciava fare, cioè la faceva fare automaticamente al compilatore del linguaggio. Quindi questo qui, anche se qui io ho attaccato una stringa, gli ho attaccato un carattere. Avrebbe potuto anche dire non si può fare, quindi prima di attaccargli un carattere avrei dovuto convertirlo in una stringa in questo modo qua, o con questo. Invece gli è andato bene, si vede che chi ha fatto il C-Sharp ha deciso che poteva andare bene anche così, che non sarebbe stato pericoloso utilizzare questa sintassi. Quindi l'ha fatto, adesso vedete che in S c'è KB, a K è stato attaccato in fondo quella S. Se ci mettevo le doppie virgolette, facciamolo, era la stessa cosa. Se vogliamo, forse questo qui ci metteva qualche microsecondo in più ad eseguire, perché prima doveva fare la conversione di questo carattere in una stringa e poi dopo attaccarlo. Questo qui invece è già pronto così. Adesso mi metto lì all'inizio della riga, poi clicco col destro, fatto imposta istruzione successiva, faccio F10, vedete che l'ha fatto. Ci saranno due B, K, B, B, quella B di prima e la B di adesso. Quindi queste sono uguali, ma diciamo questa qui è più rigorosa, perché si attacca ad una stringa un'altra stringa. Questa qui invece si attacca ad una stringa un carattere, però C sharp fa la conversione a stringa e poi dopo lo mette lì. Di carattere ne possiamo attaccare quanti ne vuoi, a questo punto penso che lo possiamo fare anche mischiati, più D più E più F. Penso che questo qui sia legittimo. Tanto questa D e questa F saranno convertite automaticamente in stringhe e verrà fatta la concatenazione. Quando uno esagera, dopo lui non ce la fa. Vediamo un po' se non ce la fa. Ah, invece l'ha fatto. È venuto KB e poi ci ha attaccato CD e F. La D e la F sono state convertite in stringhe e aggiunte alla stringa che c'era, alla stringa che c'era prima. Qui ci scriviamo misto. Ne posso attaccare quante voglio. Oh, ma naturalmente posso attaccarci anche delle stringhe. Però quello l'abbiamo già visto, la concatenazione fra due stringhe possono essere due stringhe complesse, comunque complesse, si possono attaccare una all'altra. E ok. Ci sono ancora perplessità sul caro? Devo dire qualcosa? C'è qualcosa da chiarire ancora? Sì?
Tu stringhe quanto equivale? 64 byte, 32?
Questo? Tu string non è una variabile, è un sottoprogramma. Quando il programma va a finire lì in quel toString, parte un sottoprogramma che noi non vediamo, non l'abbiamo scritto noi, è scritto la Microsoft, viene eseguito e quando è finito di eseguire torna qui. Però mentre esegue fa appunto, come dice il nome, la conversione di quello che gli passiamo. Noi gli diamo questo, a toString gli diamo questa cosa, che potrebbe essere di tanti tipi diversi, perché toString, l'abbiamo visto, si adopera in tutti i brodetti, quindi se io ho una variabile intera, i uguale 1, e poi faccio i, ricordate, c'è un toString anche qui, ce ne sono tanti di questi toString diversi, ce ne sono esattamente, sugli integer ce ne sono 4. Però, ok. Anche questa cosa qui è. No, scusate, sto facendo un altro lavoro. Era questo che volevo dire. Convert to string è una funzione. Quindi, come funzione, un metodo vuole, tra parentesi, quello che devo convertire. Ce ne sono 36 di possibilità. Gli potrei dare un bool, un byte, un char, un date time, un decimal value, un double, un float, un integer, un long, un object. Tutte le cose che ci sono, hanno il loro toString. Un short byte, una string, un unsigned integer, un unsigned long. Ce ne sono dei tipi, no? Un unsigned short vuol dire che questo addirittura due, poi ci sono quelli con due parametri, un bool e un formato. Si può dare anche il formato, questo, cioè dire, vi ricordate la toString con una stringa, per dire 0.0.0 si può dare anche qui, e quindi c'è la possibilità, ci sono un sacco di possibilità, ce ne sono 36 di. Ma non si può dire che toString sia qualcosa che è a 8, 16 o 32 bit. Non è qualcosa che viene tenuto in memoria, toString. Ecco, è il nome che si dà a un sottoprogramma. Adesso non li abbiamo visti, li vediamo un po' più avanti i sottoprogrammi. E quindi non è che sia qualcosa che sta in memoria, è qualcosa che viene eseguito. Cioè, quando io eseguo toString è proprio un programma, un sottoprogramma che viene eseguito e dopo torna lì. Nell'eseguire fa qualcosa. Cosa fa? Convert to string? Converte a string. Quindi dopo ci restituisce una stringa, c'è tutta questa roba qui, è una stringa, e dopo sì che posso assegnare la stringa temporanea che è stata creata dalla convert, la posso assegnare alla stringa, alla variabile di stringa definitiva. Quindi non si può dire che toString abbia dei byte, no? È diversa da una variabile, questa qui ha dei byte, quindi 8, 16, 24, 32, 32 più 8 byte, bit, perché ciascuno di questi, se è codice asci, prende 8 bit, in verità sono codici Unicode, quindi avrebbe contato il doppio. Una variabile gli si può dire comunque quanta memoria prende. Questo qui è un carattere, prende per forza o 8 o 16 bit, secondo come viene rappresentata. Qua dentro 16, perché sono caratteri Unicode. Invece write line o toString non sono cose che stanno in memoria, sono delle funzioni che fanno qualcosa. Questa fa vedere qualcosa qua, sul monitor. Quindi non ha senso, diciamo così, dargli dell'occupazione di memoria. È soltanto qualcosa che viene eseguito, un sottoprogramma, è lo stesso toString. Adesso vi volevo far vedere un po' di funzioni, alcune delle funzioni di stringa che ci sono.
Comunque io già che utilizzo un po' le...
Dunque, l'utilizzo di char, innanzitutto per questioni, uno è forse l'unico che vediamo adesso, perché poi magari andando avanti possono venire fuori altre occasioni in cui viene usato un char, è appunto quello di poter estrarre una stringa, un carattere singolo da una stringa. E questo, per come hanno progettato C Sharp, si deve fare così. Cioè, se noi dobbiamo prendere un singolo carattere dalla stringa mettendoci un indice, ed è l'unico modo di usare un indice su una stringa, allora quello che esce è un carattere. Allora, dopo dobbiamo vedere un po' come funziona il tipo char, come si integra, come lavora insieme al tipo stringa. E direi che per il momento è questo quello che l'utilizzazione che facciamo del tipo carattere. Dopo, quando si trasferiscono dati dai file, oppure addirittura attraverso la rete, attraverso l'internet o attraverso una rete locale di computer, lì dentro passano dei caratteri. Allora non passano delle stringhe come lo rappresenta il C Sharp, perché abbiamo detto che è qualcosa di più complicato di una stringa, di un carattere. Allora in quei casi là bisognerà usare degli array di caratteri veri, addirittura un array di byte o un array di caratteri. Ci sono altri casi in cui si può usare il carattere, ma per il momento non è senz'altro il caso di tirarli fuori. Per il momento per noi il carattere ci serve perché se vogliamo prendere un singolo elemento di una stringa, ci viene fuori un tipo carattere, quindi lo dobbiamo usare. Adesso le funzioni di stringa sono dei sottoprogrammi, anche loro, delle funzioni in C Sharp che permettono di elaborare le stringhe. Allora, per esempio, siccome noi abbiamo la nostra variabile s, ce l'abbiamo, se faccio s punto, vedete quante roba viola viene fuori qua? Queste sono tutte funzioni o metodi, che si chiamano anche metodi nella programmazione oggetti. Diciamo che la parola funzione, la parola metodo praticamente la facciamo coincidere. Ci sarebbero delle sottili differenze, ma le trascuriamo senz'altro. Quando dico funzioni e metodi potete senz'altro pensare alla stessa cosa. Quindi dentro ogni stringa c'è anche del codice, ci sono dei sottoprogrammi, delle funzioni che permettono di elaborare quella stringa. Allora, vabbè, alcune le saltiamo perché sono molte decine, sono diverse decine. Per esempio, contains, interessante, questo cosa vuol dire? Gli do una stringa e questa funzione mi restituisce un bool, vedete che restituisce un bool? Restituisce una variabile temporanea di tipo bool che dice se quella dentro quella stringa c'è la sottostringa che gli passo. Quindi facciamo una if s.contains contains appa. La contiene o no? Allora la contiene, quindi qui facciamo console.writeline, c'è, se invece se invece non c'è, diciamo contains è falso, else, ci mettiamo anche una bella parentesi che apre tutto, ne ho messi due di else, così non c'è. Qui ci volevano dei punti e virgola, direi che ci siamo. Allora, fermiamoci qui e vediamo cosa succede. Errore. Qui manca una parentesi perché aprono due parentesi e se ne chiude solo una. Ok, S è K, A, B, C, D e F. Quindi appa si trova dentro, e quindi se faccio F11 c'è, ok? Se invece lo faccio eseguire dopo aver scritto qui pappa, scrive che non c'è, ok? Quindi questo qui è una funzione, se vogliamo sapere se c'è una sottostringa all'interno di una stringa, posso usare questa. Poi c'è ends with, finisce con, proviamo, ends, s finisce con f, non lo so perché mi ricordo più come finiva. Però adesso lo vediamo subito. Faccio così, ci vado sopra, faccio Shift F9 e lui mi dice che sì, finisce per EF. Se gli chiedo se finisce per E, ci vado sopra, faccio Shift F9 e mi dice che no, è false, non finisce per E perché finisce per F. Quindi end with è una funzione che si può usare, insomma, può servire. Poi s punto, questi qui get lasciamo stare, index of è una di quelle che si usano di più, il nome non è molto esplicativo, ma il funzionamento è questo. Index of ci restituisce, come vi fa vedere qui, un integer che è l'indice dell'inizio della sottostringa che noi diciamo. Adesso, forse facendo un esempio, ditemi se non capite dopo l'esempio, ok? Facciamo index of, vogliamo sapere qual è l'indice di, all'interno della stringa s, qual è l'indice di appa. Qual è l'indice di appa, considerando che che la stringa S è K, A, B, C, D, E, F? Eh? Dov'è che si trova una sottostringa appa? Dov'è che comincia? 0, 1. 1 prende le posizioni 0, 1, 2 e 3. Però index off fa vedere l'inizio, la prima occorrenza. Quindi quello di index off appa deve venire questa lettera, l'indice di questa lettera, quindi 1, che ricordo che cominciano da 0. Quindi S index of K appa dovrebbe essere shift F9 1. Ok? Sì, 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 certo. Volevo far vedere che questa è una sottostringa intera. Cercavo tutte e quattro, perché se io cerco app, le cerca tutte e quattro. Adesso vi faccio vedere qualche esempio. Allora, vediamo. Appa, ok, abbiamo visto cosa viene fuori. Poi se faccio apa con una P solo, cosa fa? Lo spengo. Ogni tanto non ce la fa a rieseguire. Cos'è venuto? Meno 1. Perché ha detto che ha la sottostring in K A B C D E F, la sottostringa APA non c'è. C'è la A, c'è la P, ma qua c'è la A con due P dopo. Qui la A, AP, A con una P solo, non c'è. Allora lui quando non c'è ti dà meno 1. Meno 1. Cioè l'indice di quello lì te lo dà meno 1, così ti dice in quel modo, ti dice che non c'è. Quindi in pratica si poteva usare index of invece di contains. Contains è boolean e magari in una if è molto più pulito, si legge molto meglio. Però facendo anche index of, io potevo fare la stessa cosa qui, faccio il copia e incolla di questa cosa. Potevo fare la stessa cosa facendo S index of index of pappa, e se è uguale a meno 1 allora vuol dire che non c'è. Quindi, anzi, se è diverso da meno 1 vuol dire che c'è, perché se non c'è lui dà meno 1. Quindi se mi metto qua viene fuori esattamente la stessa cosa che veniva fuori prima, cioè scrive non c'è. Poi proviamone un'altra di queste. Nel solito K, A, B, C, D, F, G, se ci mettiamo A, lo trova. Ma quale trova, visto che di A ce ne sono due? C'è K, A, B, C, D, F, G, quindi c'è la K di A. Vediamo cosa è venuto. L'ultima cosa che si è vista è 1. Quindi ci ha dato questo, il primo che ha trovato. Il primo che trova è, quando lo trova, la sottostringa si ferma e ci dice dov'è quella che ha trovato. Se volevamo trovare il secondo A, potevamo usare last index of è l'ultima occorrenza di quella sottostringa. Badate, qui io adopero stringhe di un carattere solo, ma potrebbero essere anche stringhe più grandi. Quindi last index of viene 4. Andiamo a contarlo. 0, 1, 2, 3 e 4. Questa A ha indice 4 ed è l'ultima occorrenza della sottostringa A all'interno della stringa S. Con questo last index si può andare a cercare una sottostringa e anche sapere dov'è. Mentre con quello di prima, contains, posso solo sapere, solo andare a cercare se c'è una stringa, una sottostringa lì dentro. Con questa qua posso anche sapere dov'è, dopo farci quello che voglio. Quando so dov'è, posso andare a fare delle sostituzioni, a cercare dentro, a fare delle elaborazioni in base alla posizione dove si trova la sottostringa. Ok. Come? Trim. Vediamo anche trim. Mettiamoci qui una stringa direttamente, che si può fare. Allora, io ho una stringa con un sacco di blank a destra, poi una scritta in mezzo e un sacco di blank a sinistra. Così. Cosa avviene se eseguo qui e invece e uso aspetta. Trim. No, lo devo assegnare, allora devo fare così, scusate. Quindi S uguale, assegno il valore della scritta. Così la mia stringa cambia. E poi faccio S punto trim. Vediamo cosa viene, però devo andare qui per eseguire questa, ok? Quindi salto lì, ecco F10. Adesso S vale blank scritta blank, F10. Andiamo a vedere, vedete che non ci sono blank, perché trim ha pulito di ha tolto questi blank di qua, e gli altri non si vedono, ma ha tolto anche quelli di qua. Quindi per vederli possiamo fare S trim più una barra, così vediamo la barra, ok? E torno qui, faccio clic col destro e imposto istruzioni successive, F10, ecco. Vedete che la scritta proprio non ha blank neanche a destra. Non ha blank né da una parte né dall'altra. La trim c'è anche in altre versioni, come avevamo visto. Trim, left. Start. Left era quello del Visual Basic. Adesso intanto mi viene in mente ancora il Visual Basic. Start e end. Quindi andiamo a vedere come funzionano trim, start e trim, end. Scommetto che avete un'idea su come funzionano. Cancellano gli spazi all'inizio e alla fine. Adesso però si lamenta. Oh, adesso l'ha fatto. Vedete, scritta trim start ha tolto gli spazi a sinistra, ha lasciato quelli a destra. E, mentre trim end ha tolto gli spazi a destra e ha lasciato quelli a sinistra. Trim funziona, direi che funziona per i blank, almeno in Visual Basic funzionava per i blank. Adesso facciamo subito una prova per toglierci il dubbio, perché invece in scritta ci mettiamo non solo un paio di blank e poi dopo dei caratteri speciali, delle cose, 7 no, perché dei caratteri strani. E vediamo cosa succede. Sì, che caratteri strani rimangono. Quindi trim tira via solo i blank. Se dobbiamo tirare via, non so, i segni di interpunzione e le altre cose, ci dobbiamo arrangiare noi, come abbiamo già visto un po' nei nostri programmi che abbiamo fatto. Quindi adesso lo tolgo qui, perché nell'esempio mi piace che rimangano solo blank. Se ne faccio vedere un altro, poi vi faccio riposare un po'. Sì, sì, utile per fare le cose, cose più belline. Index of any, non mi ricordo, quindi lo voglio provare perché non mi ricordo che cosa sia. Qualsiasi carattere di gestione. Ah, ok. È un po' più generale, invece di usare una stringa usa una matrice di caratteri in modo che ci può mettere anche caratteri speciali, ma lasciamo stare. Insert lo vediamo dopo. Insert interessante, ma facciamo insert prima invece. Allora, insert cosa vuole? La solita storia, no? Io lo vedo, faccio S punto, poi dopo trovo, mi interessa insert, lo seleziono col blu, faccio diventare blu, poi comincio a scrivere i parametri, la parentesi tonda. Quando scrivo la parentesi tonda lui completa l'istruzione, poi dopo ci scrive, comincia a consigliarmi quelle che sono le cose che gli devo dare. Allora, qui vedete ce n'è solo una di possibilità, gli devo dare comunque uno start index e un valore, una stringa. Lo start index è il punto dove devo andare a mettere, andare ad aggiungere una stringa. In pratica fa questo lavoro qui, guardate. Se ho qui la mia stringa k, questa qui è una stringa, vi metto anche le virgolette, giusto così, k, a, b, c, d, e, f, vabbè, più o meno. Se voglio scriverci qui in mezzo k delta blank, voglio farlo finire così, metterci in mezzo questa roba qui, io lo posso fare con insert. Quindi cosa devo scrivere qui? Devo fare insert start index in s, perché che è s, l'ho già detto qui, nella stringa s devo inserire a partire dall'indice 0, 1, 2, 3, 4, 5, poi magari bisogna controllare che non debba essere 4, ma adesso facciamo 5, dobbiamo inserire la sottostringa, questa che ho tagliato da lì, delta. Okay? Ah, però al tempo, allora lo mettiamo un po' più su. Qui K, S l'avevo già rovinata, ci avevo messo un'altra roba dentro S, quindi adesso questo lo andiamo a mettere un po' più in alto, prima di questa S uguale scrittura. Qui, quindi metto il breakpoint qua, faccio F5. Allora, adesso S vale K, A, B, C, D, E, F. Faccio F10 e adesso S vale uguale. Abbiamo tolto la stringa, non ho capito. No, qui c'è qualcosa. Insert K, A, B, C, D, E, F. Doveva pure andare bene. Scusate, andiamo a vedere. Probabilmente ho capito male come funziona l'insert. Guardate, per vedere cosa ho fatto, ho fatto diventare blu insert e ha fatto F1. Lui quasi sempre arriva sul punto, non sempre sempre.
Ma proprio anche cosa fanno l'index off?
Adesso magari facciamo una rapida dopo spiego un rapido ripasso. Qui piano piano arriverà. Sto tentando di andare in internet a prendersi la giusta roba. E quindi gli ci vuole un po'. Intanto vi faccio un po' di riepilogo delle funzioni che abbiamo visto. Vabbè, caratteri, conversione da caratteri a stringhe, concatenazione di caratteri che funziona esattamente come se fosse la concatenazione di una stringa di un carattere, si possono mettere anche più di uno e anche mischiati. E ok. Poi, contains, se uno ha una stringa e usa contains, può andare a vedere se la stringa che ci scrive lì vicino sta inclusa dentro l'altra stringa, quindi se c'è dentro. Siccome la stringa qui era, era questa, K, A, B, C, D, E, F, contains è falso. E infatti, se andiamo a vedere qua, dice non c'è. Perché non c'è pappa, c'era K con la K. Poi, questo qui invece ci fa sapere se la stringa finisce con E. Quindi finisce con E, false. Non finisce con E, perché finisce con F. Finisce con, avevamo provato anche, ce lo rimetto, EF. Perché questo potrebbe essere un interesse ABC, DEF. Andiamo qui e facciamo eseguire. Qui. Mi sbaglio sempre, lo faccio eseguire sempre la linea dopo perché mi metto in fondo alla linea. F10, quindi true, perché la stringa finisce effettivamente con DEF, come potete vedere qua. Poi index of invece è l'indice dentro alla stringa di dove comincia la sottostringa che uno dice lì. Quindi se S è K, A, B, C, D, E, F, appa, l'index of appa deve essere la prima A che troviamo lì, cioè 1. 1. Invece apa, con una P solo, non c'è qua dentro. E quindi index of apa è meno 1, perché quando non lo trova ci mette un meno 1, ti dà indietro un meno 1. Come?
Perché
uno lo dà perché dentro la stringa K, A, B, C, D, E, F appa inizia al posto 1, 0, 1. Ok? Poi qui c'è un esempio che fa vedere come index of si poteva usare come contains. Qui c'era contains pappa, ok, non c'è. Qui, se index of pappa è diverso da 1, vuol dire che c'è. Io in pratica contains non mi ricordo mai che esiste. Perché se devo andare a vedere una stringa, se c'è qualcosa, di solito mi viene da usare index of. Vado, faccio, se index of della sottostringa è uguale a 1, vuol dire che c'è. Se è diverso da meno 1, vuol dire che c'è. Se è uguale a meno 1, vuol dire che non c'è. Poi, meno 1 significa, sì, l'indice di quella sottostringa è meno 1 e con quello ti dicono sì, non c'è. Perché se la sottostringa cominciava dall'inizio, ti deve dare 0. Per esempio, se andiamo a cercare qui, invece di appa, k, con la k qui, e eseguiamo questa linea di codice, ti viene, quando viene? 0. Quindi 0 non si può usare 0 per dire non esiste, perché 0 vuol dire esiste però c'è dall'inizio dalla prima carattere. Per dire non esiste usa meno 1. Quindi quando hai un numero negativo potresti, invece di fare diverso da meno 1, potresti fare anche maggiore di 0, maggiore o uguale di 0. Poi questo index of qui con la A, siccome di A ce ne sono 2, siccome di A ce ne sono 2, index of A ti dice 1. Adesso andiamoci. Ecco. Cioè ti dà la prima delle occorrenze. Non appena la trova la funzione finisce. Ti dà questa A, non questa. Invece last index of, quella che eseguo adesso, ti dà l'ultima che trova. Quindi qua mi ha dato 4. Se la stringa avesse avuto un'altra A, io potevo trovare la prima e l'ultima, quella del mezzo no. Per trovare quella del mezzo devo fare qualche trucchetto, cioè devo fare un programma mio. le funzioni delle stringhe non bastano. Poi qui, ok, questa insert avevamo visto qua, tentato di vedere qua come funzionasse, insert method. Ah, porca vacca, non c'entra niente. Purtroppo questo qui ha preso l'insert di un'altra cosa, si sbaglia abbastanza spesso l'ERP, cioè quello delle SQL, che non c'entra niente con quello che vogliamo noi. Proviamo a fare così. Vediamo se li trova. Intanto l'insert la dobbiamo capire meglio. E mentre la trim abbiamo visto che toglie i blank. Quindi questa è la trim che toglie blank a destra e a sinistra, quell'altra è la trim start che toglie i blank prima, e l'altra è la trim end che toglie i blank dopo. Adesso in attesa che venga l'help sulla insert. Metodi enum. Vediamo se c'è qualcosa qui. Si è rotto anche il programma. Non c'è, vabbè, me lo vado io con comodo, poi vi dico come va a finire questa questione dell'insert. Adesso proviamo una che... Perché io non conosco l'insert? Perché io non la adopero mai. Come la contains non la conosco, io uso sempre la substring. Però l'insert in verità... La substring ti dà una sottostringa della stringa, quindi vedete, vi dà una sottostringa e niente, poi dopo vediamo i parametri che uso. Substring di vuole sapere, ci sono due possibilità: si può dargli l'inizio. L'inizio da dove voglio avere la sottostringa, per esempio, cosa vale qui a scritta? Andiamo qua sopra, quella stringa di prova lì va bene soltanto per la trim. Quindi, sì? L'hai provato? Vediamo se S dice di fare così. S, assegnare ad S, S.insert. È possibile che sia, perché che si debba assegnare a qualcosa, perché qui deve modificare, mentre farsi il temporaneo... C'è un po' di lamentele da fare, ci vuole una parentesi sola, vediamo. No, qui ci manca questa, qui la commento per adesso perché ci stavo lavorando. Via, S, aveva ragione Milord. Però ha fatto una cosa che non mi ha mangiato una A. Mi ha mangiato una A, cosa che non mi piace tanto, vediamo perché. Adesso S vale K, ah no, BCDF, no, non ha mangiato un bel niente. È K ABCDF. Quindi, ok, ha fatto bene. Cioè, in pratica, con questa insert ha messo quella scritta nella posizione dove che volevamo noi. E quindi adesso c'è andata a finire lì in mezzo. Bene. Allora, la substring invece è una sottostringa che parte dall'indice che gli do io qui. Cioè, per esempio, se io gli do... com'è questo? Contiamoli, dai. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se faccio substring 6, ok, lui dovrebbe darmi
delta.
Da delta fino in fondo, delta BCDF. Perché l'ho fatto la sottostringa a partire da un certo indice fino in fondo. Poi però la sottostringa si può fare anche a partire da un certo indice, ma per un certo numero di caratteri. Quindi parto da quell'indice lì e voglio avere solo delta, quindi prendo 1, 2, 3, 4, 5 caratteri, metto 5 qui, lo provo. E viene... delta, solo soletto. Quindi con una sottostringa estraggo una sottostringa, con substring estraggo una sottostringa dalla stringa. Ottengo un'altra stringa con cui faccio quello che mi pare, naturalmente. È così. Poi forse ce n'è ancora un'altra che è degna di nota. Pad serve per fare una specie di tabulazione, pad left, pad right. Remove toglie una sottostringa, toglie un certo numero di caratteri. Replace è interessante, molto utile, perché sostituisce una stringa con un'altra. Lo fa da solo, senza fare tante storie. Cioè, si va a cercare la sottostringa da solo e la sostituisce. È molto, molto utile. Se, per esempio, in S ci mettete il testo di tutta la Divina Commedia e volete togliere Virgilio con Ovidio, tutte le volte che c'è scritto Virgilio, sostituirlo con Ovidio, basta usare una replace come questa e lui te lo fa tutto da solo. Cosa sostituisce? Sostituisce tutte le occorrenze della stringa old char, ci sono due versioni, sostituire un carattere con un altro carattere, ma ci interessa di meno, e sostituire una stringa con un'altra stringa. Questa è quella che usiamo, per esempio. Quindi se io nella mia stringa, che era SK delta, voglio sostituire delta con gamma, faccio così, delta, questa è potentissima, e gamma. Lui se la va a cercare e la sostituisce tutte le volte che la trova. Ci manca una parentesi qua. Adesso la parentesi c'è. Andiamo qui ad eseguire questa istruzione. F10. E S che cos'è adesso? K delta A. Stesso lavoro di prima. Siccome questa la stringa deve essere modificata, mi tocca riassegnarla. Cioè, prendo questa cosa qui e faccio sto giochino qua. adesso ve lo rispiego, cioè in pratica la stringa la modifico rimpiazzando tutte le occorrenze di delta con gamma, e poi dopo la segno a S e visualizzo S. Come prima, che messo direttamente nella write line non funzionava, ma se invece lo assegno a una variabile, dopo quella variabile, con quella variabile dovrebbe funzionare.
Ma possiamo fare una simulazione, ad esempio, dentro la write line?
No, col C sì. Un'assegnazione dentro una write line col C sharp non è possibile. Col C standard di 30 anni fa sì, anzi c'erano i matti che facevano delle cose pazzesche dentro le parentesi quadrate, gente che scriveva dei programmi in una riga solo perché si poteva scrivere tutto dentro. Dopo qua hanno fatto un po' più di pulizia, andare a fare delle assegnazioni all'interno della write line direi di no. Però adesso mi hai fatto venire in dubbio, dopo proviamo. Quindi adesso vedete che gamma ha sostituito delta. Perché questa è replace. Delta che c'era prima è stata sostituita con gamma tutte le volte. Se di delta ce ne avevo due, come facciamo a metterci due delta? Lo facciamo così. Mettiamo un delta in mezzo e un altro lo mettiamo in fondo. Come facciamo a mettere questo delta in fondo? Prendiamo s.length meno 1 e questo è l'indice dove devo andare a sostituire, a inserire. Quindi adesso faccio riseguire da capo, così si vede cosa succede. Adesso s vale k delta bcdf e cosa ho fatto? Ho sbagliato il tasto semplicemente. Adesso S vale K delta BCDE delta F. Allora dobbiamo metterci length per andare uno più avanti. Scusa. Vado a usare la insert quando posso fare semplicemente così. Altro che insert, questo è meglio. Ogni tanto, ve l'ho detto, ogni tanto io mi complico gli affari, sono l'ufficio complicazioni e affari semplici. Se lo volevo mettere in fondo facevo prima a far così. Non l'hanno inventata l'insert per mettere le cose in fondo, perché non funziona neanche bene. Quindi adesso delta c'è due volte. K, delta, BCDDF, delta. Allora, quando arrivo qua e sostituisco delta con gamma, vedete che ha fatto gamma, gamma. Cioè è andato a cercare tutte le occorrenze di delta lì dentro e le ha sostituite con gamma. Questa è la più potente delle funzioni di stringa che ha il C sharp, insomma, il framework.NET. Perché fa da sola delle cose che se le facessimo in codice ci vorrebbe un sacco di tempo. Prima bisogna andare a cercare dov'è, tenerlo con l'index off, poi dopo prendere l'index off e andare a sostituire, poi dopo non ce n'è solo una da cercare, se ce ne sono 100 allora bisogna farlo per tutta la stringa. È un lavoro che non ci mette un'ora a fare il programma se lo vuole fare con le altre funzioni. Questa qui invece è già lì, è pronta. Direi che ce n'è un'altra che di solito adopero io. Vabbè, remove ce lo togli. Split per il momento non ve la spiego. Questa la adopereremo andando avanti, ok? Anche questa è molto, molto comoda, molto potente, però in questo momento non voglio farvi confusione. Poi ci sono tutte le to di conversione, trim end, trim start. Direi che le principali le abbiamo viste. Con queste si fanno una quantità di giochini sulle stringhe che è spettacolare. starts with, lo capite anche senza bisogno di provarlo, ci mettono, è come contains, start with e end with vuol dire che inizio o finisce con quella cosa. Ah, giusto, to lower e to upper li trasformano in maiuscole o minuscole. Queste sono utili perché se dovete fare un confronto fra due stringhe, in C sharp quel confronto vi dice uguale soltanto se sono proprio uguali anche con le maiuscole e le minuscole. Quindi facciamo proprio un esempiotto qua in fondo. Facciamo S uguale stringa con la S senza S maiuscola. S1 non la definisco perché l'avevo già definita sopra, S1 come stringa con la S maiuscola. If S uguale uguale S1, qui facciamo un'istruzione di una cosa solo, console.writeline uguali. Non ci ho messo le parentesi perché questa è una if con un'istruzione solo, le parentesi graffe qui. Allora, adesso andiamo a vederla. C'è un errore. Questo qua, to lower, lo vediamo adesso. Quindi questo breakpoint F5. Ecco. Allora, S è stringa, S1 è stringa, ma queste non sono uguali. Vedete che non c'è andato? Non ha scritto uguali. Perché una c'ha la S maiuscola, l'altra c'ha la S minuscola. Allora, per fare il confronto senza distruggere le stringhe, noi possiamo fare così. S.toLower, per esempio, toLowerCase, in inglese lowercase significa lettere minuscole. Allora, metto in lettere minuscole quello, metto in lettere minuscole anche quell'altro, e allora, siccome adesso diventano tutte e due minuscole, diventano uguali quelle due stringhe lì. Adesso faccio imposta istruzione successiva, F10, ecco, adesso ho scritto uguali, perché le ha temporaneamente trasformate entrambe a minuscolo. Quindi adesso mi funziona anche se ci metto una I maiuscola qua in mezzo, no? Anche se ci metto una A maiuscola qua in mezzo, una S no. Ecco, vedete, sono uguali lo stesso, perché le trasforma temporaneamente tutte e due in minuscolo e quindi fa il confronto con le minuscole. Adesso proviamo to upper, che è la sua sorella. Uppercase vuol dire maiuscolo, quindi to upper, e to upper anche di qua fa esattamente l'effetto che volevo ottenere. Uno, due, ecco, to upper e to upper fa lo stesso effetto che mettere to lower e to lower, quindi dopo diventano uguali. Naturalmente però, lo ribadisco ancora, diventano uguali sì, ma diventano uguali queste cose temporanee qua, perché S1 e S2, anche andiamo lì, adesso le abbiamo eseguite, S1 e S2 sono ancora diversi, però S1 trasformata temporaneamente in maiuscolo è uguale a S trasformata contemporaneamente in maiuscolo. I valori delle variabili però rimangono quelli, perché non li abbiamo assegnati, quindi rimangono uguali. Vabbè, l'ultima la facciamo giusto, la remove. Facciamo S uguale. S remove, S remove inge, e poi facciamo, visualizziamo F5, c'è un errore, S.remove. Ah, giusto, non va a cercare la stringa, la remove, vuole sapere dove andare a rimuovere. Se vogliamo togliere ing da qui dobbiamo metterci 0, 1, 2, 3 e per 3, 3,3. Cioè, vediamo un attimo. Remove, vedete, ha due forme. Una che ci dice da dove voglio cominciare a buttare via, quindi noi voglio cominciare dall'indice 3, e la seconda forma è quella che dice da dove voglio cominciare a buttare via e per quanti caratteri. 3,3. Quindi questa qui è quella che volevo usare. Da rimuovere, sì. È come togliere una sottostringa da lì dentro. Però la sottostringa non la posso indicare con... Devo dire dove inizia e quanto è lunga. Quindi l'ho già fatto. Ho fatto troppo. S... è str-a. Prima era questo, no? Gli ho tolto ing, è venuto str-a. Ok, adesso basta così. Queste sono le funzioni di string. Abbiamo visto quelle che servono, le abbiamo viste tutte. Ce n'è un'altra che serve, come ho detto, ma non voglio confondere troppo le idee adesso, quindi la vedremo più avanti, e basta così.